Radio Emilia Romagna.
Protagonisti:
Guglielmo Marconi, il pioniere del wireless, l'inventore e imprenditore che partì dalle colline bolognesi per viaggiare senza fili alla volta del mondo. Seconda puntata. La storia che vi raccontiamo oggi, cari amiche e cari amici di Radio Emilia Romagna, è la vicenda dell'uomo a cui, al di là di ogni contesa sui primati, si deve buona parte dell'invenzione che ha portato all'esistenza stessa della radio e della comunicazione senza fili. Nell'anno in cui si celebra l'80° anniversario della sua morte, ripercorriamo quindi, insieme, la vita di Guglielmo Marconi. Lo facciamo grazie al testo di Barbara Valotti, direttrice del Museo Marconi, e grazie alla voce di Giorgio Comaschi e alla regia di Enza Negroni, autori del film Il pioniere del wireless, prodotto da Pop Cult. Ve ne proponiamo l'ascolto integrale diviso in tre puntate. Buona trasmissione.
Quelli dell'Anglo-American, la società dei cavi sottomarini per comunicare da una parte all'altra dell'oceano, sono imbestialiti. Anche perché, provate a pensare, per sollevare quei cavi che chiamavano il viscido mostro, usavano 30 chilometri di corda intrecciata con cavi d'acciaio per sollevare 30 tonnellate di roba. Arriva un signorino da Pontecchio che con due palloni e tre aquiloni ottiene lo stesso risultato. I legali dell'Anglo-American lo minacciano, gli dicono di andarsene, di togliere le sue attrezzature. Marconi si mette a ridere e le azioni dell'Anglo-American crollano. Adesso però gli serve un ricevitore che funzioni meglio, perché Guglielmo era sempre oltre, pensava sempre in avanti. Questo ricevitore non funzionava bene, c'erano troppi disturbi. Si chiude quindi all'hotel Even di Polgiu, nel suo laboratorio, e gli serve del filo di ferro sottile. Lo trova, chiede a Kemp di procurargli una scatola di sigari e due calamite a ferro di cavallo e in 10 minuti viene fuori un gioiellino. Detector magnetico, una grande invenzione, un ricevitore in grado di avere grande stabilità di comunicazione e di eliminare le interferenze atmosferiche. E da qui è una cavalcata trionfale. Marconi, a bordo dell'incrociatore Carlo Alberto, gira il mondo e arriva fino in Russia, dove dimostra che quello dell'Atlantico non era stato un caso. Il segnale passa anche attraverso le colline, le città e le montagne. Poi torna a Bologna, dove viene festeggiato dai suoi concittadini, e perfino Augusto Righi fa un discorso molto affettuoso, privo di invidie e di gelosie, e gli rende merito. E adesso il grande colpo. 1903, il re d'Inghilterra Edoardo VII comunica con il presidente degli Stati Uniti Roosevelt. Dall'Inghilterra agli Stati Uniti, un evento epocale. La compagnia del telegrafo assicura la vita di Marconi per 3.750.000 franchi. Quelli dei cavi sottomarini svengono. Babbo Giuseppe per un attacco polmonare. Annie Jameson, dopo 40 anni di matrimonio, ritorna in Inghilterra. E qui cominciano i guai. L'alta finanza internazionale fa ostruzione. La società Marconi ha problemi politici e internazionali, sempre per colpa delle furibonde compagnie dei cavi sottomarini. L'uomo però intanto è un uomo, non è più un ragazzino, ha 30 anni. Non ha più bisogno delle coperte della mamma per stare caldo. Si sposa a Londra con Beatrice O'Brien, una donna bellissima, 19 anni, figlia di irlandese. Nel 6 hanno una figlia che si chiama Lucia e muore subito dopo. Poi nascono Degna, Gioia e Giulio. Marconi però è preoccupato, ci sono 1000 problemi nella società. Ma quello è un uomo difficilissimo. come quando era il signorino. Prende la malaria perché sempre in giro per i mari, sempre al vento, ha un collasso, si chiude in casa ingastrito, inviperito, non vuole vedere nessuno. Un giorno che la moglie Beatrice va in farmacia a prendergli qualcosa, quando torna lo trova a testa in giù contro il muro. Guglielmo, cosa stai facendo? E lui: ho rotto con i denti il termometro e così mi libero dal mercurio che ho mandato giù. Un uomo difficilissimo. Nel 1909 riceve il Nobel per la fisica a Stoccolma ed è una grande soddisfazione per sé, per l'Italia e anche per l'Inghilterra, visto che Marconi è sempre stato considerato mezzo inglese. 3 anni dopo, il Titanic urta contro un iceberg, muoiono in tanti, ma 700 persone si salvano grazie a quel segnale Morse. I superstiti, quando arrivano a terra, vanno sotto l'albergo di Marconi a New York e gli portano una medaglia d'oro. È un uomo che ha problemi anche di carattere fisico. Un giorno, sulla strada tra Genova e La Spezia, curva del Bracco, guidava lui perché gli piaceva guidare, lo chauffeur era dietro. A un certo punto, impatto frontale con un'altra macchina, il vetro va in frantumi, Guglielmo rimane con la testa sul volante e il volto insanguinato e dice: temo di aver perso un occhio. E infatti, lesione al nervo ottico, viene operato senza anestesia, però perde l'uso dell'occhio e da quel giorno porterà il monocolo. Scoppia la guerra. Guglielmo Marconi si arruola nell'esercito come tenente, si occupa naturalmente di radiotelegrafia, e nel 18, dalla sua cuffia sul Gianicolo a Roma, intercetta il messaggio dell'abdicazione del Kaiser. Finisce la guerra. A questo punto il signorino vorrebbe stare da solo e che cosa fa? Acquista uno yacht, il Rovenska, un ex dragamine russo che gli inglesi usavano durante la guerra, e si ritira lì a fare i suoi esperimenti. All'inizio lo vorrebbe chiamare Scintilla, ma poi pensa che gli inglesi chissà come lo pronuncierebbero, Scintilla, 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 e allora lo chiama Elettra e diventa il suo laboratorio galleggiante. I giornali, che esagerano sempre un po', scrivono che Marconi sarebbe in contatto con Marte. Lui ride. Londra, 3 giugno 1920. La madre di Guglielmo Marconi, Annie Jameson, forse la vera responsabile morale dell'invenzione del wireless, muore assistita dal figlio Alfonso. 1923. Marconi aderisce al fascismo. È difficile pensare come in quel momento si potesse decidere diversamente. Il regime aveva bisogno di Marconi e lui del regime. Nel frattempo Guglielmo si divide da Bea e si sposa nel giugno del 27 a Roma con una bellissima ragazza dai capelli biondi e dagli occhi azzurri, molto elegante, Cristina Bezziscali. Partono per il viaggio di nozze a New York. E quando tornano è inverno, fa freddo. Guglielmo, mentre passeggia sul ponte della nave, comincia a sentire dei dolori al petto. Angina pectoris. Il cuore comincia a fare i capricci. Comunque continua a girare il mondo con l'inseparabile Cristina, cene con Churchill, con i grandi della terra. Costruzione di nuove società, l'RCA, la BBC, sono società nate di conseguenza a società marconiane. Poi succedono altre cose importanti. Nel 30 nasce una figlia, Elettra, ed è curioso che una figlia prenda il nome dello yacht e non lo yacht della figlia, ma questa è una cosa tipicamente marconiana. Poi alle 8 del mattino di quel 26 marzo a Sydney è il tramonto, c'è l'esposizione della radiotelegrafia. Nel municipio hanno spento le luci. Qui a Sydney siamo al buio, comunica. Marconi, a bordo dell'Elettra, davanti ai giornalisti schierati, preme un tasto e accende 2000 lampadine nel municipio di Sydney. Quel segnale ha fatto 20.000 chilometri. Pensate alla differenza con la distanza della collina dei Celestini. Nel 31 inaugura Radio Vaticana e il Papa per la prima volta parla a tutto il mondo e tutto il mondo riesce contemporaneamente a sentirlo. Nel 34 entra in porto alla Spezia con i vetri dell'Elettra oscurati da delle coperte e usando un radiofaro a Sestri Levante entra evitando le boe. È il primo esempio di navigazione cieca, i principi su cui si basa l'invenzione del radar. Fra mille ore di navigazione, onorificenze, cene di gala, ogni tanto gli torna in mente quell'odore di erba tagliata di quel giorno della collina dei Celestini a Pontecchio e la sua vecchia stanzetta, la stanza dei Bacchi a Villa Grifone. Ma dopo tanti trionfi, problemi, problemi, problemi. La vita in fondo fa così, come le sue onde, prima va su e poi va giù, rimbalza. La società che non funziona, i problemi con il mondo scientifico, l'ansia di inventare sempre cose nuove, pare addirittura che Mussolini gli commissionò un raggio della morte per vincere il mondo, ma questo non è accertato. Fece addirittura delle sedute spiritiche e Marconi perché pensava che le onde elettromagnetiche delle anime dell'aldilà potessero comunicare con noi. Poi i problemi di cuore, due infarti, i guai con il mondo scientifico, il fatto di essere prima italiano, poi inglese, poi di nuovo italiano. Gli inglesi addirittura non lo fanno parlare nel 35 quando va a Londra per spiegare i motivi dell'attacco dell'Italia all'Etiopia. Lo mandano fuori dalla società perché troppo italiano, troppo vicino al Duce. Duce che a un certo punto lo scarica. Marconi non serve più. Comunque 16 lauree, 25 onorificenze, 12 cittadinanze onorarie. Ma un uomo stanco, molto stanco. Fa un caldo tropicale quella notte di luglio a Roma. Non tira un filo d'aria. La campana di Trinità dei Monti rintocca nell'afa sospesa, irreale. Marconi è solo, si sente male. Bisogna chiamare il medico. Sulle navi nel mondo i telegrafi vanno. La gente si parla da un continente all'altro. Guglielmo era abituato a controllare il proprio battito cardiaco guardando le vene in rilievo sul braccio e dice: «Dottore, come mai il mio cuore non batte più e io sono ancora vivo?» «Ma no, è una questione di posizione, è perché ha l'avambraccio sollevato.» «No, dottore, lei non mi può raccontare delle bugie a fin di bene. Questo vale per le vene, non per le arterie. Comunque, non me ne importa niente.» E si spegne.
Ma Marconi in fondo è ancora qui. Quanti si sono fermati a pensare a quanto Marconi c'è in mezzo a noi, intorno a noi, insieme a noi? Cioè, la radio, vabbè, lasciamo perdere, la radio d'accordo, quella è una conseguenza, ma il cellulare, per esempio, quante vite salvate, quanti furti sventati con il cellulare, quanti matrimoni salvati col cellulare. Ho visto mio marito che ha girato l'angolo adesso, non venire, vai via subito. Quanti matrimoni saltati per il cellulare. Ti ho visto un messaggio sul telefonino, domani vado dall'avvocato. Marconi, il fax, il telecomando del cancello stasera quando arrivate a casa, il telepass, l'allarme quando arrivano i ladri, il satellitare, il Bluetooth, internet, i documenti intorno al mondo, le guerre in diretta, tutto in diretta, la mail, ti mando una mail, arriva subito.
Io non so che uomo fosse Guglielmo Marconi.
Non si possono giudicare le persone quando le conosci, figuriamoci quando non le hai mai incontrate. A me piace semplicemente pensare che con un suo click geniale il mondo un giorno è entrato in casa nostra e che quei tre puntini della lettera S dell'alfabeto Morse di quel giorno del 1895, come anche le nostre voci alla radio, ci sono ancora. Sì, perché non muoiono le onde, ci sono, rimbalzano, non so dove, ma ci sono. Dell'Ottocento. Domenico Marconi, il nonno, è un signorotto di montagna, Appennino tosco-emiliano, Capugnano è il paese. Il suo mulino dista in linea d'aria 100 metri da quello della famiglia Guccini, quel noto cantautore. Un giorno con i suoi tre figli scende a valle ed acquista una casa in centro a Bologna, in via delle Asse, oggi via 4 novembre, e un terreno con villone annesso, Villa Griffone, a 13 chilometri dalla città, località Pontecchio, comune di Sasso. Uno dei suoi tre figli, Giuseppe, intanto fa il belladone nella Bologna signorotta dell'epoca e sposa la contessa Giulia De Renoli, che gli dà un figlio, subito dopo muore, poco dopo muore anche il vecchio Domenico e così Giuseppe, vedovo, si trasferisce fra le colline di Pontecchio ad amministrare i poderi paterni. Un giorno in cui Giuseppe era andato a trovare gli suoceri, i Renoli, in città, conosce una fanciulla irlandese non ancora maggiorenne. Si chiama Annie Jameson Davis. È la figlia del proprietario della nota distilleria Jameson Whisky. Molto elegante con i suoi capellini, è venuta a Bologna per studiare il bel canto. Fra un gorgheggio e l'altro
Annie si innamora di questo signorotto dai modi affascinanti, ma di 17 anni più vecchio di lei. È il classico colpo di fulmine. Tra l'altro nella vita di Marconi i colpi di fulmine saranno una costante di lì in avanti, nel vero senso della parola. Annie abbandona le velleità canterine, ritorna in patria per chiedere alla famiglia di sposare quest'uomo. Figuriamoci i Jameson, mezzi irlandesi, mezzi scozzesi. Ma cosa fai? Vuoi andare a sposare un uomo più vecchio di te di 17 anni, per giunta vedovo e per giunta straniero? Non se ne parla nemmeno, ma quella signorina è un tipo un po' speciale. Aspetta di diventare maggiorenne, 1864, quatta quatta scappa di casa attraversa la Manica, Giuseppe parte da Pontecchio attraversa l'Europa, si trovano a Boulogne-sur-Mer in Francia, si sposano, si trasferiscono a Pontecchio e chi si è visto si è visto. Quelli là del whisky rimangono di stucco. La coppia è felice, durante i mesi invernali frequenta la casa di città in via delle Asse, oggi via 4 novembre, nasce Alfonso, il matrimonio va a gonfie vele e 9 anni dopo, il 25 aprile 1874, alle ore 9.45 del mattino, lo dico per chi vuol fare l'oroscopo, nasce Guglielmo. Ma che Bologna vivevano i Marconi in quell'epoca? Era una Bologna di fine secolo, una Bologna in cui c'erano ancora le mura, in cui c'erano ancora le torri, molte torri. Ogni torre denotava con la sua altezza l'importanza di una famiglia. Era una Bologna con la sua università, la più antica del mondo. Era una Bologna in cui era appena arrivato Buffalo Bill in tournée con il suo circo. Era una Bologna in cui nevicava molto, faceva freddo, molto più di adesso. Ma era una Bologna che amava già la vita notturna, il bel mangiare e l'andare a teatro. E andava a vedere una compagnia che si chiamava la Compagnia di Alfredo Testoni, molto amata dai bolognesi. Questo era il contesto in cui vivevano e si muovevano i Marconi in quell'epoca. Guglielmo è un bambino strano. Gente curiosa, i Marconi. Giuseppe, il babbo, che aveva avuto Guglielmo a 51 anni, si faceva gli affari suoi. Era un grande uomo di affari, un grande latifondista, aveva chiesto la cittadinanza inglese perché con l'Inghilterra in quel periodo si facevano molti affari, peraltro gli era stata negata. E aveva avuto a che fare perfino con la costruzione del canale di Suez. Questo per dire lo spessore della famiglia Marconi. Guglielmo, dicevamo, è un bambino strano. Pallido, gli occhioni grandi, sempre sbarrati, le mani lunghe, affusolate. Anche un po' di febbriciattola spesso, c'è il sospetto che abbia un inizio di tubercolosi. Annie Jameson, la mamma, quella del whisky, quella dei cappellini, è un tipo un po' speciale, perché bisogna cercare di capire. Oltre a insegnare a Guglielmo a suonare il pianoforte e a parlare in inglese, gli fa prendere ripetizioni a casa solo nelle materie che piacciono a lui. Quindi arrivano il maestro Bollini, il maestro Zanetti, scienze, matematica, musica, perché le altre materie, come dicono a Bologna, ma forse lei non lo diceva perché era irlandese, le altre da farne. Ogni tanto lo venivano a trovare da Londra le cugine Prescott. Daisy era la sua preferita. Guglielmo però si incantava a guardare le cose. Prendeva la cugina, andava a pescare, poi buttava dei sassetti nell'acqua e diceva: Daisy, le vedi quelle ondine che si allargano e finiscono contro quel muretto? Se non ci fosse quel muretto, chissà dove andrebbero. Lei lo guardava come se fosse un matto. Un giorno la mamma lo sorprese immobile mentre fissava il volo di una farfalla cavolaia. Ma cosa stai facendo, Guglielmo? Lui: no, nothing, mamma, nothing, nothing. Parlava mezzo italiano e mezzo inglese. No, dimmi, vedi, mamma, perché la farfalla non fa nessun rumore e invece il calabrone fa tutto quel rumore? Forse è perché le ali della farfalla sbattono più piano di quelle del calabrone. O forse è una questione di peso, il corpo del calabrone è più pesante di quello della farfalla. E gli veniva la febbre, 39, 40, si chiudeva in casa, erano tutti molto preoccupati. Guglielmo suona il pianoforte. Intanto nella biblioteca di Villa Grifone trova dei libri di fisica, comincia a studiarli, a guardarli perché gli interessano. Ogni tanto la mamma lo portava in giro, Livorno, Firenze, Inghilterra. Una volta erano sul canale della Manica, lui avrà avuto 11 anni, si attacca al vestito della mamma e dice: «Mamma, ma come facciamo a salvarci se adesso dovessimo affondare? Chi avvisa del pericolo? Qui, come facciamo?» «Guglielmo, cosa dici?» «No, perché io lo so che ci sono i cavi sottomarini per comunicare da una parte all'altra, ma se affondiamo noi qui adesso, chi ci viene a salvare? Come facciamo a dire che siamo in pericolo?» «Ma Guglielmo, non fare questi discorsi, andiamo!» E a Villa Grifone, quando tornavano dai viaggi, Guglielmo parlava alla cugina Daisy della sua elettricità, delle onde, ma lei non capiva. E alla sera, quando andava a dormire, siccome non prendeva sonno per via di quella febbriciattola sempre che aveva, apriva la finestra di camera sua e guardava il cielo, le stelle. Quanto tempo avevano quelle luci e quel cielo scuro come un mare di notte? Perché brillavano così? Se tu dai un lume a petrolio in mano a uno e lo mandi su un campo, mano a mano che si allontana il lume diventa sempre più piccolo, poi non si vede più. Ma quelle luci invece? A un certo punto la famiglia decide di trasferirsi a Livorno perché quel ragazzino tossisce sempre un po' troppo e lì c'è aria di mare. La mamma lo iscrive all'istituto Ferrini, ma anche qui non si adatta, non prende il diploma. Anzi, chiede alla mamma di andare a ripetizioni da un certo professor Rosa, Vincenzo Rosa, del liceo di fisica di Livorno. E Annie Jameson, quella del whisky, quella dei capellini, perché bisogna sempre cercare di capire, è un tipo speciale perché non gli dice no, tu devi andare a scuola, ma lo asseconda e gli fa prendere lezioni private dal professor Rosa. In quei giorni a Livorno Guglielmo aveva cominciato a costruire un oggetto che aveva visto a casa del professor Rosa, una specie di pera di zinco, l'aveva messa sul tetto, poi un filo entrava dalla finestra e finiva su un tavolo dove c'era un campanello. Il suo amico Giulio Camperio, il suo amico d'infanzia, gli chiedeva: «Scusa, ma cosa serve quella cosa?» E lui diceva: «Aspetta, aspettiamo che venga a piovere». Lui lo guardava come se fosse un matto. E invece, quando si addensavano i temporali, tutti i ragazzini del quartiere andavano a casa di Guglielmo perché appena scoccava il primo fulmine, il campanello suonava e tutti applaudivano: «Bravo, bravo Guglielmo, sei un mago!» In quei giorni a Livorno c'era anche un vecchio telegrafista, un certo Marchetti, che stava perdendo la vista. E un giorno disse a Guglielmo: «Ragazzo, se tu vieni alla mattina a leggermi il giornale, io ti insegno l'alfabeto Morse». Detto fatto, Guglielmo ci va e impara ad usare il Morse. Guglielmo non aveva un granché da fare tutto il giorno e allora prendeva la cugina Daisy, la caricava su una barchetta a vela che gli aveva regalato il babbo e si divertiva a tagliare la rotta delle navi della marina che entravano in porto. Lei urlava terrorizzata: «Aiuto, ci vengono addosso, ci distruggono!» E lui diceva: «No, le barche a vela hanno la precedenza». «Ma tu sei matto, Guglielmo, smettila!» Era terrorizzata e lui rideva, rideva e rideva. Guglielmo, quando torna a Bologna, comincia a comprare delle pile e a studiarle, più grandi, più piccole. Sulla rivista L'Elettricità, era riuscito a farsi regalare l'abbonamento dalla mamma, costava 10 lire di nascosto al babbo, c'era un concorso, 2000 lire in palio per chi costruisce la pila migliore. E lui ci prova, comincia a fare dei conti, i suoi esperimenti, ma su quella rivista c'era anche un articolo su un certo professore Hertz e sul suo studio sulle onde elettromagnetiche. L'articolo era scritto da un professore dell'Università di Bologna, un certo Righi, Augusto Righi. Guglielmo dice, qui bisogna conoscere questo Righi. Prende il mulo e va in città. Professor Righi, potrei venire a lezione da lei?
Perché?
Ho letto il suo articolo sulla rivista L'Elettricità, su Hertz, sulle onde, vorrei imparare.
Che scuola hai fatto?
Ho fatto l'Istituto Cavallero a Firenze e il Liceo Ferini a Livorno.
Hai preso un diploma?
No, non l'ho preso il diploma.
Come no? Ma per venire qui all'Università di Fisica ci vuole un diploma, da dove vieni te? Non bastano le elementari, prendi il diploma e poi ci rivediamo, qua non puoi stare, su. Non ho tempo da perdere che devo lavorare, forza.
Questo Righi non è per niente simpatico e Guglielmo torna a Pontecchio, continua con la mania delle pile e dei campanelli. E Annie Jameson, la mamma, quella del whisky e quella dei capellini, perché bisogna sempre cercare di capire, gli dà a disposizione la soffitta di Villa Grifone, la stanza dove il nonno Domenico allevava i bacchi da seta. Guglielmo si chiude qui a fare i suoi esperimenti, anche con la febbre. La mamma ogni tanto gli va a mettere il brodino fuori dalla porta e poi va a controllare se ha mangiato e si tranquillizza. Ma lui continua a collezionare pile, ne ha una collezione fantastica. E così la mamma lo asseconda, ma questo diventa un antro infernale. Pile, vasi, pezzi di porcellana, un pezzo di legno ricurvo ricoperto di latta, un odore di acido solforico che Guglielmo lo andava a prendere in città con il mulo e due tani, che poi diceva con la mamma: mamma, ci sono andato oggi a prendere l'acido solforico perché c'è il sole. Lei diceva: perché? Eh sì, perché se pioveva saltavamo per aria io e il mulo, perché lui sapeva la reazione della pioggia con l'acido solforico. Ogni tanto chiedeva soldi al babbo perché questi materiali costavano. Il babbo qualcosa gli dava, ma non tutto, perché non era molto convinto. Poi, una notte che c'era un gran silenzio a Villa Grifone, Guglielmo non riusciva a prendere sonno e scende dalla soffitta, fa le scale, arriva in camera della mamma e la sveglia nel cuore della notte. Mamma, mamma, come on, come on. Annie Jameson si scuote di soprassalto, è abituata a seguire quel ragazzino, ad assecondarlo. Ritornano in soffitta, lui la chiude dentro a chiave, non sa mai se il babbo ci scopre. Mamma, siediti lì e guarda che cosa ho fatto. Guglielmo si avvicina a un tavolo dove c'è un tasto. Sopra un altro tavolo c'è un campanello. Poi dice: mamma, guarda cosa ho fatto. Preme il tasto e il campanello suona. Guarda, mamma. Lo ripreme e il campanello risuona. Annie Jameson, svegliata di soprassalto nel cuore della notte, gli fa: ma Guglielmo, mi hai svegliato a quest'ora per farmi vedere un campanello che suona? Ma no, mamma, guarda che non hai capito, da qui a là non ci sono i fili. Quel campanello adesso suona là, ma un giorno suonerà in tutto il mondo, mamma, in tutto il mondo. Annie Jameson si alza, gli sente la fronte con le labbra: sei caldo, Guglielmo, forse hai la febbre, vai a dormire. Sì, sì, mamma, adesso vado a dormire, però diglielo anche tu al babbo che cosa ho fatto, eh? Va bene, buonanotte, mamma.